Ancora sarebbe bella la nuova sigla di Pagina 3 di Prima Pagina, questo brano di William Kroll, che è stato un compositore, un violinista americano nato nel 1901, un enfant prodigio, a 4 anni ha iniziato a suonare il violino, e questa è la nuova musica che apre Prima Pagina e Pagina 3, gemellando, unendo ancora di più la parte corposa della rassegna stampa del mattino di Radio 3. Nostra rassegna stampa Pagina 3, ormai lo sappiamo, la rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. E visto che siamo in epoca, in giornate di rinnovamento, oggi è Pasquetta, lo ricordo, sono le 9 in questo momento e 37 secondi, io partirei con la nostra rassegna stampa da un articolo molto bello, uscito sabato sul Foglio a firma di Stefano Di Michele, ed è un articolo dedicato a una grande poetessa del Novecento, premio Nobel, cioè sto parlando di Wisława Szymborska, è appena uscito per Adelphi un suo articolo, Cianfrusaglie del passato, ecco appunto le pulizie di primavera, liberarci delle cianfrusaglie oppure esserne ossessionate, e magari fossimo tutti ossessionati dalle cianfrusaglie come lo era la grandissima Wisława Szymborska. E questo è un articolo molto bello di Stefano Di Michele, perché oltre a essere scritto in punta di penna è scritto in assenza quasi di autore, cioè si pone completamente al servizio delle osservazioni fantastiche e meravigliose della Szymborska. Un lungo intatto stupore, forse la parola stupore è il termine chiave di questo articolo e del ritratto dedicato alla Szymborska. Vediamo cosa scrive Stefano Di Michele sul Foglio, cosa ha scritto Stefano Di Michele sul Foglio di questo sabato. La poetessa amava gli oggetti, e già l'incipit è molto bello, piccoli, poveri, le cianfusaglie del passato di cui parla la sua poesia, pietre che hanno alcuni milioni di anni, colorate scimmie di peluche, un vasetto che risaliva ai giorni di Platone, il più antico oggetto prodotto dalla mano dell'uomo che possiedo. In albergo, anche dopo che era diventata famosa, portava sempre con sé da casa un vecchio termos, orrendo termos cinese, sono le parole della Szymborska. Al lussuoso Grand Hotel, quando andò a ricevere il Nobel, i camerieri scrutarono con un certo disprezzo l'oggetto, mentre lo riempivano d'acqua calda per il tè che la poetessa si preparava in camera. Donò 2 suoi bottoni al Museo dei Bottoni di Lovich. Collezionava cartoline, perché un appartamento piccolo come il suo, diceva, non molto altro si poteva collezionare. Fra l'altro, Stefano Di Michele sul Foglio ci racconta che questo appartamento lei lo chiamava il cassetto, tanto era piccolo. Fra l'altro è interessante perché tra le varie cose la Szymborska non ha scritto solo meravigliose poesie, ma si guadagnava da vivere anche pubblicando delle recensioni sui giornali polacchi, ma non recensiva come fanno le persone normali, libri, romanzi, eccetera, recensiva enciclopedie, manuali di giardinaggio, libretti dell'istruzione, cioè la Szymborska è sempre molto attenta alla materialità delle cose, agli oggetti. Ecco, ma a proposito della sua collezione di cartoline, qui Stefano Di Michele sul Foglio ci racconta una cartolina che la Szymborska possedeva. La poetessa ebbe in regalo una cartolina che ha un significato eloquente, lo vedremo. La poetessa ebbe in regalo da un amico una cartolina per la sua collezione. Raffigurava la stanza di Hitler nel suo rapace nido dell'aquila. Tavolo, arazzi, gabbia con canarino, sedia con cuscino. Provo sempre pena, scriveva la Szymborska, provo sempre pena per le povere sedie inermi, costrette a servire ogni sedere che ci si posa sopra. Ecco, disse la poetessa. Hitler, fra l'altro, racconta Stefano Di Michele sul Foglio, lo aveva immaginato in una poesia, bambino col ciuccio in bocca, creatura prima di farsi mostro. E questi sono i versi. E chi è questo pupo in vestina? Ma è Adolfino, il figlio dei signori Hitler. Ogni cosa calma, banale, pancino e cacca e pannolino. Non si sentono cani ululare nei passi del destino. Ecco, da una cartolina cosa riusciva a costruire una poetessa? Una specie, possiamo immaginare, casa sua piena di queste cianfrusaglie del passato, proprio come recita questa biografia appena uscita per Adelphi, di cui parla Stefano Di Michele sul Foglio. Ecco, possiamo immaginare casa sua come una grande Wunderkammer, come un gabinetto delle meraviglie, come un teatro del mondo in miniatura all'interno del quale la poetessa non faceva altro che ricoprire gli oggetti e i ricordi delle sue immaginazioni, delle sue fantasie poetiche, delle sue liriche, di parole inventate. Ecco, ma in questo articolo di Stefano Di Michele, che possiamo leggere sul Foglio, è pieno di cose interessanti, divertenti e anche struggenti. Per esempio, quando si parla del suo lavoro una rivista letteraria polacca di poesia come redattrice semplice. La poetessa sorvegliava il suo cuore al guinzaglio del filo affilato e luminoso dell'ironia. Sarebbe bello e giusto se la solo forza dei sentimenti decidesse del valore artistico della poesia. Allora saremmo sicuri che Petrarca è una nullità in confronto a un giovanotto che si chiama, supponiamo, Bombini, perché Bombini è davvero impazzito d'amore, mentre Petrarca è riuscito a mantenersi in una condizione nervosa propizia all'invenzione di belle metafore. Aveva un'ironia dolce insieme spietata. Quando faceva la redattrice della rivista letteraria, la poetessa era sommersa da manufatti di impossibili poeti e di banali scrittori e di scriteriati innovatori. E quindi in questa biografia, cioè Frusaglia del passato, Stefano Di Michele va a rintracciare alcune delle risposte che lei come redattrice dava a questi aspiranti poeti. Certe sue risposte, scrive Di Michele, sono dei veri capolavori. Per esempio, scrive: la sua poesia per il momento non è attuale. Si continua a scrivere tiratori, formica o preso. Qualora si verificassero mutamenti ortografici a lei favorevoli, non mancheremo di avvertirla con una lettera personale. Ecco, magari qui la Szymborska ha avuto a che fare con qualche poeta che cercava di frequentare, forse in maniera troppo poco inconsapevole, l'avanguardia. Oppure ancora: la ringrazio per le poesie e la fotografia allegata. Il nodo alla cravatta è veramente bello. E qui davvero siamo a vertici assoluti di spregiudicatezza. Pensate questo povero poeta che riceve la risposta della più grande poetessa, delle più grandi poetesse del Novecento, la Szymborska, felice e contento per il semplice fatto che la più grande gli abbia risposto, e che piuttosto che delle sue poesie preferisce parlare del nodo alla cravatta di quest'uomo. Beh, sublime e crudelissimo. Il destinatario, andiamo a leggere altre risposte, il destinatario delle liriche, freddo del gelo di soni di odio gettati sui criteri della sua piccola anima, forse davvero non all'altezza della sua penna. L'inventiva maggiore, lei la mostra, scriveva la Szymborska, lei la mostra nell'ideare i nomi dei protagonisti, ma è un po' poco per un buon racconto di fantascienza. Per il momento potrebbe scrivere un interessante elenco del telefono. Ecco, qui sarebbe bello provare a metterci noi, comuni mortali, aspiranti scribacchini, nei panni di questi simpatici aspiranti poeti, no? Che ricevono, come detto prima, una risposta dalla più grande di tutti e che però li denigra. Quindi da che parte stiamo? Siamo felici, siamo contenti, riusciamo a capire che ci denigra, la nostra autostima è così alta e non riusciamo a comprendere l'ironia della risposta? Beh, insomma, si instaura poi una dialettica che è analoga alla dialettica che la Szymborska inseriva nel descrivere gli oggetti di casa sua. Anche gli aspiranti poeti che le scrivevano nella sua rivista di poesia, gli aspiranti scrittori che le scrivevano, sono ridotti alla stregua di quelle cianfrusaglie da cui da sempre Wisława Szymborska ne era ossessionata. Ma insomma, ci sono molti aspetti interessanti in questo articolo di Stefano Di Michele. Abbiamo detto che una delle parole chiave è la parola stupore, quindi la poetessa amava la parola stupore, dice una sua poesia: ieri mi sono comportata male nel cosmo. Ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente. Disse poi nel discorso del Nobel: qualunque cosa pensiamo di questo smisurato teatro, per cui abbiamo sì il biglietto d'ingresso, ma con una validità ridicolmente breve, limitata a due date categoriche, qualunque cosa noi ne pensiamo, questo mondo è stupefacente. E quindi c'è sempre l'amore anche nei confronti di ciò che la Szymborska, come per esempio i lettori, gli aspiranti poeti di quella rivista, c'è sempre l'amore anche nei confronti di ciò che si denigra. In questo c'è una curiosa avvicinanza tra alcune categorie della commedia italiana, che sono caustiche, cattive e severe, ma sempre mosse da compassione, da tenerezza, appunto una vicinanza tra le categorie della commedia all'italiana e la poesia della Szymborska. Ma insomma, vi segnalo questo articolo che è davvero molto bello, lo ha scritto Stefano Di Michele ed è uscito sul Foglio di sabato. Thank you. 9, 10 minuti e 58 secondi questa mattina di lunedì 6 aprile a pagina 3. Stiamo ascoltando Sonny Scribe, un brano di Sonny Clarke, eseguito in questo caso da John Hicks. Anche in questo caso io direi, come per la nuova sigla di William Crawl, ancora tanto è bella la musica questa mattina a pagina 3. Dico ancora Duilio Giammaria. Buongiorno Duilio.
Buongiorno a voi.
Tra pochissimo alle 10 tutta la città ne parla. Allora, ancora a segnalare il flusso della mattinata di Radio 3, la stessa sigla con prima pagina, la redazione di tutta la città ne parla che sta preparando la puntata, pagina 3. Insomma, di cosa state lavorando questa mattina a tutta la città ne parla?
Ovviamente, data la quantità di attenzione anche dei nostri telespettatori, dei nostri radioascoltatori, su prima pagina avete sentito sulla tragedia dell'Aquila, oggi appunto ricorre il 6° anniversario. Approfondiremo questo tema con una serie di ospiti e commenti per cercare di capire che cosa abbiamo fatto di buono e certamente quali sono le cose ancora che invece non funzionano su quella terribile tragedia che colpisce ancora migliaia e migliaia di persone.
Grazie Duilio. Fra l'altro questa mattina Radio 3 e la giornata di Radio 3 dedicata proprio all'anniversario di 6 anni dal terremoto dell'Aquila, Radio 3 Scienza alle 11.30, Fahrenheit alle 15, poi una serie di documentari, radiodocumentari molto belli, Tre Soldi, proprio alle 19.50. Quindi questi sono alcuni degli appuntamenti che puntellano, e uso questo termine con una consapevolezza amara, la giornata di oggi di Radio 3 dedicata proprio ai 6 anni dal terremoto dell'Aquila. Intanto noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste, del web. Oggi i quotidiani non sono usciti, essendo il giorno di Pasquetta. Noi abbiamo preparato una rassegna stampa principalmente basata sul web. Allora vi segnalo su rivistastudio.com un articolo molto divertente di Arnaldo Greco che è intitolato 8 libri per sconfiggere lo snob che è in te. Fra l'altro questo sarebbe interessante provare a coinvolgere anche i nostri ascoltatori al 335-5634-296, perché Arnaldo Greco su rivistastudio.com ragiona su quei libri che magari in privato ci sono piaciuti o ci piacciono, che addirittura veneriamo, ma che in pubblico invece non osiamo dire quanto ci piacciono, anzi che siamo tentati a denigrare. Beh, insomma, appena vi dico i titoli un po' ci capiamo, per esempio Siddhartha, oppure Il piccolo principe, oppure Norwegian Wood di Murakami Haruki. Per esempio sul piccolo principe Arnaldo Greco scrive delle cose molto divertenti, e lo fa perché cita Carlo Futtero, che è stato un grande denigratore del piccolo principe, quando scrisse: è triste, piagnucola, tutta questa sapienza si riduce al concetto che i bambini sono migliori dei grandi, vedono l'invisibile, accettano tranquillamente i miracoli e trovano assurdo e ridicolo il mondo di noi adulti. Arnaldo Greco dà ragione, come si fa a non dare torto a Carlo Futtero? Questo è un assioma imprescindibile, insomma. Carlo Futtero ha sempre ragione, ma insomma dà ragione quindi a Carlo Futtero, ma poi dice: ma tutto sommato mica era male. Poi Il piccolo principe, esattamente lo stesso discorso si può fare per Siddhartha, insomma mica male Siddhartha, anche per le lezioni americane di Calvino, incolpevoli in questo caso, ma è colpevole quel meccanismo quando parliamo delle lezioni americane di Calvino, secondo il quale nominiamo la questione leggerezza, alla parola leggerezza flaubertianamente aggiungiamo sempre calviniane, con questo riflesso pavloviano forse non ci fa troppo onore. Ma insomma, segnalo questo articolo uscito su Rivista Studio, i libri che ci piacciono ma di cui ci vergogniamo dire che ci piacciono. Segnalateci i vostri al 335-5634-296. Thank you. 9:15 minuti e 40 secondi, stiamo ancora ascoltando John Hicks, che interpreta un brano famosissimo di Sonny Clark, Sonny Scribe, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a Pagina 3, lettura che prosegue in questo caso tornando sui giornali di ieri, sui supplementi culturali usciti nel fine settimana. C'è un articolo di Alessandro Piperno che merita, come quello di Stefano Di Michele, di essere letto quasi per intero, anzi per intero, perché è un articolo dedicato a John Updike, grande scrittore americano, di gigante del Novecento, insieme a Philip Roth, Saul Bellow, anzi gli stessi Roth e Bellow consideravano, lo invidiavano moltissimo, per quanto forse per certi versi Updike meno considerato degli altri due, di Roth e di Bellow. Ecco, Alessandro Piperno ne scrive sulla lettura del Corriere della Sera, e Corriere della Sera pubblica un testo di Piperno che non è semplicemente un articolo, ma doveva essere la prefazione che poi gli eredi di Updike hanno rifiutato di pubblicare nella nuova edizione in Audi del Ritorno di Coniglio. Coniglio è un protagonista di una tetralogia di John Updike che Einaudi sta ripubblicando proprio in questo periodo. John Updike, il poeta delle lenzuola coniugali. Torna Coniglio, anti-Gatsby, antenato di Homer Simpson, il matrimonio e il ring, dove tutti se le danno di santa ragione. E questo articolo di Piperno è pieno zeppo di spunti interessanti e di elementi su cui riflettere rispetto alla narrativa di John Updike. Inizia così il pezzo. Sa perché Flaubert è più studiato di Balzac? Questa domanda mi fu rivolta da un vecchio professore che, senza darmi il tempo di rispondere, sentenziò: perché ha scritto meno? Per poi spiegarmi che gli studiosi sono pigri, visto che occuparsi seriamente di un autore significa leggere tutte le sue opere, soprattutto quelli leggibili, si tengono alla larga dagli oltre 100 romanzi di Balzac, preferendoli lo stitico parsimonioso. Flaubert, così scrive Piperno sulla lettura, scoprì che la prolificità è nemica della fortuna postuma e che uno scrittore, per risultare seducente, deve tirarsela proprio come una bella ragazza. E questo è un elemento interessante, quello che racconta John Updike, Alessandro Piperno, e sono sicuro con questa confusione di aver fatto un complimento allo stesso Piperno. Cioè, nella critica letteraria, quando si fa critica letteraria, si pensa che, come dire, che tutto si equivalga, ma in realtà c'è da studiare un autore che ha scritto tantissimi romanzi e conoscerli fino in fondo e conoscerne soprattutto gli aspetti minori per poter avere l'autorevolezza per scriverne, per parlarne. Certo, comporta un limite alla ricettività, alla ricezione, di un autore. In questo è uno dei paradossi e delle difficoltà su cui si scontra chi vuole conoscere a fondo l'opera di un autore prolifico come Updike. Infatti non si è mai capito neanche bene fino in fondo, ed è questo un paradosso, quanti libri abbia scritto, 40, 50, 60, così. Per esempio, questa era un'ossessione che aveva Julian Barnes, ci racconta Alessandro Piperno, updikiano di lungo corso. Ha confessato l'impossibilità di fare una stima approssimativa del numero dei libri scritti dal suo eroe. Ecco, da questo elemento, da questo dato su cui ragiona Piperno, Piperno ci porta anche all'interno della narrativa di Updike. Uno degli elementi interessanti è la spaventosa muffa depositata sulle nostre vite private, che sembra essere l'ossessione che tiene insieme questa enorme produzione letteraria di Updike. E all'interno di questa enorme produzione letteraria troviamo la figura di Coniglio, al secolo Harry Engstrom, il protagonista di alcuni dei libri, dei romanzi più belli di Updike. Lo chiamano Coniglio, scrive Piperno, perché da ragazzo era un ottimo giocatore di basket. Harry, cioè Harry Engstrom, Coniglio, segue passo passo il suo autore, facendosi vivo più o meno una volta ogni decennio. Coniglio e Updike, quasi coetanei, invecchiano assieme. L'autore sopravvive al suo eroe da almeno 15 anni, ma a un certo punto, nel 2011, ne sente così la mancanza che lo fa quasi resuscitare. Ed è quindi l'autore, l'alter ego, l'avatar di John Updike, quest'uomo ossessionato apparentemente dal sesso e dai soldi, ma che vive in una specie di eterno presente, così lo descrive Piperno, un eterno presente che lo rende quasi un saggio, un uomo finalmente capace di vivere secondo i dettami dello stoicismo, no? Temperante e disinteressato a quello che lo circonda, appunto un eterno presente egotico. In cui si scaglia la figura di questo specie di Leopold Bloom della seconda metà del Novecento. Allora vi segnalo questo bellissimo ritratto di Coniglio e quindi di John Updike, uscito questa domenica sulla lettura del Corriere della Sera. al 335-5634-296. Intanto io saluto e ringrazio i nostri ascoltatori che insomma mi danno molto benvenuti per essere tornati, insomma sono, vi ringrazio molto, ma arrivano tanti messaggi in cui ci raccontano appunto di quei libri che abbiamo amato ma di cui ci vergogniamo invece di dire che ne abbiamo per l'appunto amati. Era l'idea dell'articolo di Arnaldo Greco di cui abbiamo parlato questa mattina. Alcuni ascoltatori, Paolo dice Il nome della rosa per esempio, facile sparare sul Piccolo Principe, si ribelle un altro ascoltatore che si firma con la lettera P, va dove ti porta il cuore, ma non vergogno di dirlo, mi è sembrato molto sincero, dice ancora Marco. Invece Elisabetta fa Coming Out e dice mi è piaciuto moltissimo La solitudine dei numeri primi, posso dirlo. Bruna dice non mi vergogno se a quasi 70 anni continua a piacermi Asterix. Beh, Asterix è un capolavoro totale, per cui non c'è, insomma, non c'è da vergognarsi, anzi, ma insomma tantissimi altri titoli. Goffredo dice parla invece del Giornalino di Gian Burrasca, un altro invece testo fondamentale. Ecco, ma a proposito di cose che tutti noi facciamo, ogni tanto ci capita di fare, ma di cui invece dovremmo seriamente vergognarci, è il food porn, e ce ne parla Gianfranco Marrone su doppiozero.com. Cos'è il food porn? Cioè il desiderio e la pratica ossessiva di fotografare il cibo che stiamo per mangiare, quindi si va al ristorante spesso con la telefonino, la macchinetta, a fotografare queste pizze, queste pasta asciutte, eccetera, per poi pubblicarle immediatamente sui social network. Quindi c'è questa specie idea di così un po' necrofila però dedicata al cibo, è nel suo tempo pornografica, questo godimento nel vedere la carne tagliata, il succo che ne esce con questi vari colori saturi che le macchinette ormai riproducono. E Gianfranco Marrone, che si è occupato e si occupa a lungo dell'ossessione gastronomica non solo degli italiani ma insomma contemporanea, quell'ossessione gastronomica che per Gadda, e queste sono le parole sue, finiva sempre alla fine nel tepore molle delle mutande, così scriveva Carlo Emilio Gadda. Bene, Gianfranco Marrone ne scrive su doppiozero.com. Tra gli utensili, scrive, che arredano le nostre tavole più o meno imbandite, oltre posate, bicchieri, piatti e tovaglioli, eccone apparire già da qualche tempo un altro. Non sta apparecchiato sul desco come quelli canonici, né viene fornito in anticipo dal padrone di casa o dal ristoratore di turno. E semmai di stretta competenza del commensale, che lo custodisce gelosamente in borsa o in tasca, salvo tirarlo fuori e adoperarlo al momento opportuno, quando cioè coup de théâtre arriva finalmente dalla cucina di che mangiare. Si parla proprio del telefono che ho con la macchina fotografica, insomma, per immortalare questi piatti. Ci sono appunto in questo articolo su doppiozero.com alcune riflessioni interessanti che stanno un po' sulla scia così del mito d'oggi alla Roland Barthes. Ma di quali piatti si tratta? Per lo più, a differenza di molte riviste di settore, il food porn sembra prediligere cose molto tradizionali, quotidiane, per nulla ricercate o artificiose. Occhio, prevale per esempio la pizza, e nemmeno nelle sue mille varianti nazionali e internazionali, ma proprio quella più banale, con pomodoro e mozzarella, seppure straordinariamente appetitosi e soprattutto eternamente filanti. E poi dominano i dolci, e a proposito di dominazione gastronomica, mi viene in mente, un po' per riscattare questa ossessione cibo pornografica, quel meraviglioso passo, quel meraviglioso verso delle golose di Guido Gozzano, una poesia meravigliosa che scrisse a Torino al Caffè Baratti, quando Gozzano parlava di queste ragazze che mangiano le paste delle confettorie e le dominano con le pupille ghiotte. Ecco, le pupille ghiotte, che sono diventate le pupille ghiotte di una macchina fotografica, ci parla per l'appunto Gianfranco Marrone su doppiozero.com. Thank you. 9:25 minuti e 49 secondi, abbiamo appena ascoltato Sonic Crybe, un brano di Sonny Clark rieseguito da Johnny Hicks, il brano che ha accompagnato questa lettura delle pagine culturali di Pagina 3 nel giorno di Pasquetta, oggi lunedì 6 aprile. Intanto io saluto Valentina Losurdo, buongiorno Valentina.
Buongiorno Edoardo, eccoci.
Ecco, se gli ascoltatori sentono una specie di distanza, perché io mi trovo alla sede RAI di Torino, mentre Valentina Losurdo si trova nello solito studio K2 di Via Asiago a Roma, quindi siamo così distanti ma anche molto vicini, dico bene?
Assolutamente sì, più che mai.
Tra pochissimo le anticipazioni, ma intanto io volevo farvi l'ultima segnalazione di Pagina 3 dal sito di Giulio Mozzi, vibrisse.wordpress.com, un divertimento dello stesso Mozzi dedicato al tentativo di decifrare l'identità di Elena Ferrante. Insomma, questo giochino di società della Repubblica delle Lettere, il tentativo appunto di trovare, sapere chi è Elena Ferrante. E Giulio Mozzi ironizza molto su questo, lo fa anche a ragion veduta, perché insomma sono usciti i nomi dei libri, degli autori che concorrono al Premio Strega, tra i quali per l'appunto troviamo anche Elena Ferrante, ma insomma di questo tema se ne occuperà molto Radio 3, soprattutto Fahrenheit. Giulio Mozzi scrive: il vero nome di Elena Ferrante è Elena Ferrante, e qui una tautologia, non si sbaglia mai, appunto all'interno di queste 10 ipotesi per capire chi è Elena Ferrante. Abita a Napoli, la città nella quale sono ambientati i suoi romanzi, e per trovarla basta consultare l'elenco del telefono. Ecco, il principio della lettera nascosta di Edgar Allan Poe: il segreto sta sempre in evidenza, solo che nessuno va a cercare l'evidenza, la superficie, ma pensa che la verità, e questo è un pregiudizio, si nasconda nella profondità, ma non è affatto scontato che sia così. Oppure, secondo ipotesi, il vero nome di Elena Ferrante è Elena Ferrante. Qui ancora troviamo il conforto della tautologia: abita a Napoli ed è così povera che non ha nemmeno un telefono, e quindi non la si trova nell'elenco. Ma poi ce ne sono tantissime altre ipotesi, per esempio la quinta: una volta all'anno gli scrittori italiani, soli maschi, si ritrovano in un'osteria di Amburgo e lì se le danno di santa ragione, andandoci pesanti, fregandosene dell'eleganza. Il vincitore riceve dall'oste un plico contenente un dattilo scritto e un documento da controfirmare, nel quale si impegna a pubblicarlo con il nome di Elena Ferrante, a non rivelare nulla. L'autore del romanzo contenuto nel dattilo scritto è l'oste e tutti gli scrittori lo rispettano. E anche questo è una cosa piuttosto interessante. Ma insomma, ci sono alcune ipotesi affascinanti su questo, ma invece usciamo dal mondo dell'incertezza per andare in quello della certezza con Valentina Losurdo e le sue anticipazioni di Primo Movimento.
È certo che Avia Vital sia un grande virtuoso del mandolino e ci farà ascoltare la sua nuova produzione discografica dedicata a Vivaldi per l'etichetta Deutsche Grammophon.
Ma che meraviglia, queste sono le anticipazioni. Intanto io saluto Valentina Losurdo, saluto i nostri ascoltatori, lo faccio ringraziando e lo faccio anche insieme con Lorenzo Capitelli qui alla console di Torino e con Fabrizio Paccione dalla console a Roma. Saluto e ringrazio Florinda Fiammi in redazione, che tra l'altro mi ha preceduto gloriosamente alla conduzione, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi, curatore del programma. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre, con Pagina 3. Grazie!